Manu, ma lo sai che esiste una piattaforma online dedicata a tutta la famiglia?
Certo, Lu, è il nostro centro maternità online, Mommy's Life.
Infatti, in questo centro troverete consulenze e corsi online con professioniste che si occupano di maternità e genitorialità.
Videocorsi, masterclass, webinar e soprattutto
Un supporto web chat 7 giorni su 7, dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera.
esatto, ancora una volta abbiamo creato qualcosa solo ed esclusivamente per voi per sostenervi.
Troverete tutte le informazioni ed il link a www.mamislife.com per entrare nella nostra piattaforma nelle note dell'episodio.
A presto!
Vi aspettiamo!
Ciao, io sono Manu
E io sono Lu.
e ti diamo il benvenuto a SOS Mamma.
Questo podcast è dedicato al mondo meraviglioso, intenso e molto complicato della maternità.
Ogni settimana affronteremo senza tabù degli argomenti interessanti. Ci saranno invitati speciali e soprattutto daremo sostegno a tutte le donne.
Ricordandovi che non siete sole.
Quindi, cosa aspettiamo?
Iniziamo! Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di SOS Mamma, il podcast. Oggi in compagnia di un'altra delle nostre, delle bravissime professioniste che fanno parte del centro maternità online, quindi che collaborano con noi. E sono molto felice di avere qui Elena oggi. Elena Zausa, ciao Elena, come stai? Buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito.
Grazie a te di essere qui, benvenuta. Oggi parleremo di un argomento molto importante, molto interessante, che io purtroppo conosco poco, ed è la diastasi addominale. Però prima di parlarne vorrei chiederti se ti presenti un pochino, così iniziamo a conoscerti meglio.
Mi chiamo Elena Zausa, sono una laureata in scienze motorie e poi nel tempo mi sono specializzata in posturologia, sto studiando osteopatia e naturopatia. E tutte queste competenze ho deciso poi di applicarle al mondo femminile, alla donna, e la diastasi appunto rientra in questi argomenti, assieme al pavimento pelvico, al ciclo mestruale, quindi a tutto quello che magari può interessare ed essere specifico nel mondo della donna e nella sua quotidianità.
Elena, come mai hai voluto specializzarti proprio in questi ambiti? Perché comunque la posturologia, la naturopatia, sono connesse, in che modo sono connesse? A me affascina molto tutto ciò.
Allora, ho scelto di specializzarmi in posturologia perché quando mi sono laureata e lavoravo in un centro di fisioterapia e mi era venuto qualche dubbio perché quando trattavo alcuni pazienti oppure alcuni bimbi piccolini per la scoliosi o per altre cose, dicevo ma come, li metto dritti, tra virgolette, e dopo una settimana sono storti di nuovo, c'è qualcosa che mi manca, quindi c'è qualcosa che non sto valutando e quindi piano piano ho cominciato questo mio percorso, in realtà partendo dallo yoga. E quindi per lavorare appunto sulle emozioni, su come gestire il respiro, e poi da là piano piano si è aperto il percorso di posturologa. Posturologia e naturopatia sono molto connesse perché noi pensiamo alla posturologia come la ginnastica posturale, in realtà la posturologia va proprio ad analizzare, a valutare i vari recettori posturali che abbiamo nel corpo. E quindi possono anche essere, magari possono essere presenti delle disfunzioni a livello del sistema psicologico, quindi magari un'emozione, un trauma non processato, non metabolizzato, possono darmi delle contrazioni muscolari oppure mandare in disfunzione degli altri recettori. E quindi è importante fare questa integrazione. La naturopatia invece parte proprio dal prendersi cura, ok, attraverso una valutazione. Proprio di tipo anche emotivo, ma che spazia poi dall'alimentazione, da varie insomma componenti, e proprio per andare ad aiutare la persona. E quindi ho azioni posturologiche che faccio, cerco di inserire appunto una valutazione più diciamo medica, ok, a una valutazione in realtà poi più olistica, quindi più globale, quindi non viene presa in carico la patologia o la disfunzione, ma tutto quello che è la persona, quindi viene valutata in modo globale. E l'osteopatia mi permette di invece integrare alcuni passaggi che magari la posturologia non tiene in considerazione. La naturopatia neppure perché ovviamente non va attraverso il trattamento manuale e quindi riesco a dare alle persone che si rivolgono a me proprio una visione globale di tutto quello che è il loro corpo e la loro mente, e quindi di inserire all'interno appunto della valutazione quello che è l'aspetto nutrizionale, l'aspetto emotivo, l'aspetto motorio, quindi è proprio una valutazione su più piani. Quindi ho cercato di rendere la mia professione il più completo possibile.
Wow, sì, davvero, devo dire, non sapevo che era così complessa, completa e complessa anche. Beh, complimenti, davvero un bel servizio che offri ai tuoi clienti. Poi comunque, come sempre, è importantissimo, cioè noi sempre vediamo il dolore fisico, però spesso e volentieri non ci accorgiamo che dietro un malessere fisico c'è anche tutto un mondo, no? Anche dal punto di vista mentale, eccetera, eccetera. Quindi è davvero importantissimo esserne consapevoli. Purtroppo non tutti, adesso credo che sta prendendo, cioè molto più, la gente è molto più consapevole, no? Della cura della propria mente. Forse un po'
Sì,
prima era
benissimo.
ancora un po' un tabù. Non so, non era poi così importante secondo, no, le conoscenze, le credenze comuni, prendersi cura della propria salute mentale.
Sì, non era stato fatto ancora questo collegamento, nonostante più discipline e più operatori ne parlassero, era un po' vista come un qualcosa di un po' esoterico. In realtà noi siamo ormoni, siamo proprio corrente elettrica, quindi siamo processi biochimici e tutto questo poi contribuisce alla nostra postura. Io, ad esempio, prima mi hai
Certo.
chiesto come mai mi sono avvicinata alla diastasi, perché ho avuto un bimbo 19 anni fa, quindi adesso ormai è un uomo, e ho avuto problemi con il pavimento pelvico, e da lì piano piano ho cercato di capire che cosa potesse aiutarmi a stare meglio. Quindi ho appunto studiato e cercato proprio di avvicinarmi a quello che era la ginnastica di gravidanza, il postparto, e come poter poi rieducare o dare gli strumenti alle donne per poter prendersi cura di loro. Poi ho sofferto per
Certo.
moltissimi anni di dismenorrea, e quindi proprio il gioco forza per uscire dalle dismenorrea è stato proprio prendere consapevolezza, quindi fare proprio un percorso cognitivo con uno psicoterapeuta, e poi abbinare quello che era l'alimentazione e quindi anche il significato che davo io al ciclo mestruale. Quindi il lavoro che va fatto è sempre su più piani. Non siamo solo quel dolore, non siamo solo quell'emozione, ma tutto agisce e crea poi quella che è la nostra postura. Infatti
Certo.
collaboro molto spesso con psicoterapeuta e nutrizionista, proprio perché sono due elementi chiave su questo, e poi in realtà anche per quanto riguarda la diastasi, perché nutrizionista e psicoterapeuta possono essere quei professionisti che vanno proprio a aiutare la donna in questo percorso, che a volte può essere anche molto difficoltoso da affrontare.
Ecco, parliamo di diastasi addominali, cioè onestamente io non ne sapevo, sai. Non lo so, io non ne sapevo molto finché poi non ho avuto un bambino e ho iniziato a... Mi hanno, cioè, sembra banale, però ho detto, vabbè, è ovvio che quando tu sei in gravidanza, il tuo corpo si sposta, internamente gli organi si sposta, tutto si sposta per dare spazio appunto al bambino. Però quando poi era nato mio figlio mi controllavano, no? Lo stomaco, la parte... Cioè neanche mi era venuto in mente che doveva ritornare tutto a posto, cioè secondo me era per magia, tutto tornava indietro. Quindi poi così sono venuta a conoscenza della diastasi addominale. Per fortuna io non ho avuto problemi, a detta dei medici, però volevo sapere appunto, prima di tutto, di che si tratta, proprio per avere chiarezza, partire proprio dalle basi. E poi chiediamo un po' di più come funziona anche durante le gravidanze e se bisogna controllarla solo durante la gravidanza e il postparto.
Allora, io dico sempre, sono quelle informazioni che dovrebbero darci alle scuole elementari, nel senso proprio da piccolini, cioè la scuola dovrebbe avere delle basi un po' diverse, invece portarci proprio prima a fare esperienza sul corpo e nel corpo, per poi, diciamo, strutturare tutti gli altri apprendimenti, perché appunto ci sono delle cose che proprio non ne siamo a consapevolezza, ma in realtà il nostro corpo lo viviamo tutti i giorni. Io in studio quotidianamente, e quando parlo di ovulazione e collego magari alcuni disagi psicofisici al ciclo mestruale, io ho donne che non sanno quando ovulano e non sanno che cos'è la mestruazione in realtà. Quindi sono quelle informazioni che dovrebbero essere date di base da una certa età in poi, perché col corpo noi ci abbiamo sempre a che fare. Allora, la diastasi addominale è un processo fisiologico che avviene quando siamo durante la gravidanza, quindi la separazione dei letti, perché ovviamente il nostro grembo cresce, quindi per dare spazio a tutto, i nostri muscoli addominali, la linea alba, che è questa struttura di tessuto connettivo che li unisce, se noi ci scopriamo un pochino la pancia, vediamo proprio che al centro del nostro addome c'è una linea che parte, diciamo, dallo sterno va verso il pube, ok? Più o meno si ferma a livello dell'ombelico, perché poi sotto l'ombelico abbiamo delle strutture un pochino diverse. E questa linea durante la gravidanza si espande, ok? In teoria poi come processo fisiologico nei 12 mesi dopo il parto dovrebbe piano piano richiudersi. Quindi non è sbagliato che se io ho una situazione, poi piano piano questa situazione torna indietro, cioè in teoria dovrebbe essere così. A volte non è così per X cause, nel senso che in realtà sono stati fatti molti studi, ma non si è ancora capito qual è la causa per cui alcune donne restano diastasate, quindi presentano questa diastasi anche dopo 12 mesi dal parto, e invece in alcune donne questa situazione ritorna, diciamo, all'origine, quindi in pregravidanza. Quindi stanno ancora in realtà cercando di capire qual è la causa, ok? E la diastasi è trasversale, non è solo femminile in realtà, perché ci sono neonati che nascono già con la diastasi addominale e ci possono essere degli uomini diastasati. E molto spesso ci può essere una situazione di sovrappeso. In realtà, per la mia esperienza, è proprio una gestione non corretta del nostro corpo. Quindi, o perché magari si innesca un trauma, perché abbiamo una postura di un certo tipo, alcune cose, alcune strutture muscolari non vanno ad attivarsi, quindi si crea poi questa diastasi che non torna più, diciamo, indietro. Si può parlare di diastasi, quindi proprio di disfunzione o di patologia, quando questa separazione tra i due letti addominali è superiore ai 2,5 cm. E ci può essere quindi comunque un po' di diastasi e viene considerata normale, ok? Poi in base a, si può fare un autotest, ad esempio, si possono inserire le dita in modo trasversale sulla linea alba, portando un po' il sollevamento del capo, quindi facendo l'addominale e il crunch, si sente quanto le dita entrano tra i due retti. Quindi se entrano da 2 a 3 dita ci può essere una diastasi lieve, da 3 dita a 4 dita una diastasi moderata, oppure una diastasi grave se ci sono più di 4 dita che entrano dentro questa struttura. E la diastasi può essere localizzata in varie parti dell'addome in realtà, quindi può essere a livello appunto sovraombelicale o sottoombelicale, può essere totale, può essere parziale. Poi in realtà ne sono state individuate molte altre. In realtà anche un'ernia inguinale è una diastasi, perché vuol dire che il tessuto non contiene più bene, non c'è più quella capacità del nostro corpo di riuscire a contenere i visceri. E, molto spesso si può recuperare, ok? Quindi sia da un punto di vista biomeccanico che da un punto di vista estetico. E se però questa linea connettivale, quindi questa linea alba, si è interrotta, si può forse garantire un recupero biomeccanico, non è detto che si riesca a garantire un recupero estetico, okay? Perché è proprio quella struttura che mantiene. E molte volte noi pensiamo solo alla diastasi da un punto di vista estetico, perché ovviamente io vedo anche le donne che si rivolgono a me e non dico: caspita, adesso si vede la pinna, non si vede la pancia, mi si gonfia sempre l'addome. Quindi giustamente la prima cosa che magari noi facciamo e ci rendiamo conto che abbiamo la diastasi è perché il nostro addome è diverso, non ci piace più, ok? In realtà l'estetica è la parte secondaria di tutto il problema, anche se è quella che poi ci tocca di più, perché ci collega a tante cose, quindi a come eravamo prima, a come siamo adesso quando portiamo magari un certo abito, certe cose non posso più metterle, in costume da bagno non riesco a vedermi, quindi quella è secondaria, però in realtà poi è primaria a noi, perché sta proprio con il nostro confine l'identificazione di noi stesse. In realtà il biomeccanica è proprio il problema, nel senso che un addome, una linea alba che non contiene più e si è proprio, tra virgolette, rotta, ok? E ci poi crea dei sintomi e delle conseguenze molto importanti, quindi un prolasso dei visceri, e se non delle problematiche digestive, come ad esempio il reflusso, il mal di schiena. Quindi in realtà è proprio quella il nocciolo più importante, quindi rendere questa diastasi funzionale. Non è detto che poi ci sia effettivamente un miglioramento estetico, quindi quello non è sempre garantito. È proprio l'importanza della funzione, perché poi entra in gioco in tutto quello che è la nostra quotidianità. Anche nel colpo di tosse, se andiamo a fare la pipì e la popò, perché sono muscoli che noi utilizziamo.
E sono in qualche modo, è in qualche modo collegato al pavimento pelvico?
Assolutamente sì, sono in stretta connessione. Perché nel momento in cui c'è una disfunzione degli addominali, quindi del trasverso, molto spesso c'è anche una disfunzione al pavimento pelvico, cioè i muscoli non riescono a coordinarsi,
Certo.
ma in realtà è un po' più ampio, perché la gestione delle pressioni addominali non è data solo dal pavimento pelvico o dal trasverso, perché noi valutiamo i retti, però in realtà è il trasverso dell'addome, che è il muscolo sotto a tutti gli addominali che non si riesce ad attivare. Poi abbiamo tutti i muscoli della gabbia toracica e i muscoli posteriori, quelli che abbiamo nella colonna vertebrale, quindi tutto loro sono un pacchetto che ci aiutano a gestire le pressioni. Se poi facciamo un passino, quindi ti parlo da osteopata, da posturologa, nell'osso sacro parte una fascia che si chiama fascia toracolombare, che arriva fino alle spalle, quindi in realtà una mancata attivazione, una non corretta attivazione del trasverso del pavimento pelvico può crearmi anche problematica alla spalla, oppure problematica al piede, quindi è sempre globale.
Esatto, io soffro di sciatica, soffro di mal di schiena, quindi credo che qui ci sarà del lavoro da fare qua dietro.
Ah,
Ce li ho
sì, può
tutti.
essere. Sì, perché magari la diastasi non c'è, ma il trasverso non è stato più riattivato. È una
Sì,
cosa che vedo
sicuramente no.
spesso. Io dopo anche 5-6 anni dal parto, magari arrivano per un mal di schiena, ma la cosa che noto, e mi metto dentro anch'io, perché io poi l'ho scoperto piano piano studiando, ok? È proprio che il trasverso non riusciamo più a attivarlo, ma il trasverso è uno dei muscoli più importanti. E che dà la base dei nostri addominali, però contiene i visceri, lavora sulla respirazione, lavora sulla spinta, quindi in realtà è una struttura importante. Noi cioè già prima magari non
Capito.
riuscivamo ad attivarla, prima della gravidanza, non ci è mai stato detto di attivarla, perché queste cose poi magicamente si scoprono durante la gravidanza. Nel post, tra bimbo, gestione insomma quotidiana e tutto, facciamo proprio fatica ad andarlo a recuperare, e poi là si creano tutte le disfunzioni, magari il pavimento pelvico, oppure appunto la sciatica e tutta un'altra serie di cose.
Sì, è incredibile perché effettivamente poi quando vai a fare allora. Quando vai a fare, per esempio, vabbè, a parte le visite, perché le visite io non so, adesso non sono in Italia, ma qua mi rendevo conto che erano tipo super veloci. Vediamo, facciamo l'echografia, sì, è tutto a posto, ciao, via. Quindi io cercavo di portarmi una lista di domande, no, giusto per sfruttare il mio tempo. Però, cioè, e anche quando vai a fare il corso preparto, non è che tutti questi aspetti vengono in qualche modo toccati. Io poi ero andata a fare un corso in particolare in ospedale, però vivendo così lontano dall'ospedale l'ho fatto una volta e basta perché avevo tanto dolore alla schiena. Quindi con la seconda gravidanza mi hanno raccomandato di andare a fare controlli, eccetera. Però anche lì non è che ne sono uscita consapevole, cioè credo che sia proprio una cosa proprio di un percorso che, come dicevi tu, forse dovremmo farlo da molto prima di decidere di diventare di rimanere incinta, di avere una gravidanza, perché comunque non è che in quei mesi non è che uno può imparare tutto quello che cambia nel nostro corpo prima e dopo, durante, è tantissimo, è troppa informazione, già siamo abbastanza sconvolte da tutto quello che sta succedendo, quindi probabilmente effettivamente sarebbe buona cosa iniziare a studiare, a imparare un po' prima, a conoscere il nostro corpo, magari anche nelle scuole potrebbe essere, adesso non so adesso perché io la scuola è da un po' che non la frequento, però tipo imparare a conoscere, come dicevi tu, il corpo femminile. Io adesso sto scoprendo quanto influisce tutto il nostro ciclo mestruale, le fasi della nostro, del nostro mese, anche sull'umore, sulla nostra produttività, sull'energia. C'è talmente tanta roba che è impossibile impararla nei pochi, nei mesi in cui già siamo abbastanza sconvolte da tutto quello che sta succedendo intorno a noi, della gravidanza, intendo. Prima di partire, passare magari a che cosa possiamo fare una volta che scopriamo che abbiamo questo problema. Che controlli facciamo? Io mi ricordo, appunto, come dicevi tu, prima di controllarsi, puoi farlo anche manualmente, lo può fare uno stesso. A me lo avevano fatto il controllo manuale, quindi l'ostetrica mi aveva controllato manualmente. Ci sono altri controlli che si possono fare?
Allora, il controllo proprio che, cioè, si può partire da lì è l'autotest, cioè una donna a casa può provare, ci sono dei tutorial anche su YouTube, quindi si può trovare anche in modo abbastanza pratico come fare, ok? L'ho un po' spiegato prima, quindi ci si mette distesa, gambe piegate, si prova a inserire le dita in modo trasversale, appunto sulla linea alba, portando un po' il capo verso le ginocchia, si prova a sentire quanto le dita entrano. Quindi quello è già un buon autotest per dire ok, allarme, c'è qualcosa che non va. Ok. Il passaggio in realtà dovrebbe essere il medico di base. Quindi andare dal medico di base, parlarne con lui e poi lui dovrebbe indirizzare a un medico ecografo, un ecografista che va a fare una valutazione. Quindi attraverso l'ecografia si va a individuare dov'è la diastasi, di quanti centimetri è, se ci sono delle ernie, e da lì poi si dovrebbe fare il passaggio al medico chirurgo. Quindi il chirurgo in teoria dovrebbe dire ok, questa diastasi va trattata in questo modo, ti consiglio la fisioterapia oppure dell'esercizio fisico, oppure appunto l'intervento. L'intervento però non è risolutivo. Cosa vuol dire? Che è vero che io chiudo a livello estetico, ma in realtà i muscoli non ho imparato ad usarli. Quindi poi comunque ci deve essere una parte di esercizio, perché molti dicono ah sì, vado a farmi operare. Ok, risolvi la parte estetica, ma fino a un certo punto, perché tutta la parte di biomeccanica non è stata riattivata. Quindi adesso ci sono dei bravi chirurghi che proprio consigliano prima comunque la parte di fisioterapia o di esercizio fisico e poi successivamente magari l'intervento. Quindi questo è proprio il passaggio medico. Dopodiché appunto si possono avere due soluzioni. Quindi o la fisioterapia, okay, dove attraverso magari il trattamento manuale e proprio la consapevolezza attraverso alcuni esercizi di quello che è la parete addominale del trasverso viene un po' educata la donna nella sua gestione dell'attività quotidiana. A volte questo non serve, ma basta dell'attività fisica specifica, quindi con persone che sono ad esempio come me, che si sono formate e specializzate in questo, perché molto spesso sono anche docente formatrice appunto in alcuni corsi di posturologia e quindi quando si va magari a verificare quello che è l'attivazione addominale, gli operatori stessi non sanno attivare il trasverso, non sanno attivare quello che è la parete addominale e dirà ok, va bene, ha detto esercizio fisico, vado in palestra insegna un certo tipo di magari lavoro sull'addome, intanto appunto si prende in considerazione solo l'addome e non tutto l'aspetto globale della persona, quindi tutte magari eventuali altre disfunzioni. E molto spesso quello che viene proposto non è adatto, cioè prima bisogna rieducare la competenza di quello che è il nostro corpo, quindi un tono, poi si va a fare magari un allenamento, scegliendo poi gli esercizi giusti. In realtà io dico sempre, cioè, al di là di diastasi o non diastasi, pavimento pelvico o non pavimento pelvico, dovremmo proprio pretendere un allenamento corretto per quello che è la nostra proprio forma, struttura e l'obiettivo, cioè fare tanti addominali molto spesso vanno a creare diastasi, perché magari proprio la pancia al posto di l'ombelico scendere in modo gentile verso la colonna vertebrale viene spinta in alto, quindi andiamo a crearci noi stesse attraverso gli addominali una disfunzione al pavimento pelvico, una disfunzione a livello del trasverso, quindi personale specializzato, altamente specializzato e che proprio non prenda in carico la diastasi, ma la globalità della donna, cioè di tutto quello che è lei, di come mangia, di come respira, di come vive, dello stress che ha, quindi proprio generale, per poter aiutarla e dargli effettivamente degli strumenti per poter piano piano recuperare questa situazione.
Quindi la mia domanda mi sta venendo in mente, mi sono venuto un paio di domande. Uno, che poi ci pensavo, perché dico, se tu hai un po' di pancia, riesci comunque a sentirla la diastasi, se c'è un problema all'addome, giusto? Ok.
Sì,
perché poi effettivamente ho riflettuto quando ho avuto il controllo, è stato poco dopo il parto, che ancora ovviamente la pancia rimane. Ok, quindi non è che dobbiamo essere magri senza pancia, possiamo scoprirlo subito. E poi questa era appunto la domanda, mi hai già risposto, era che cosa si può fare, decisamente andare da un personale specializzato. Quindi più che altro educarci al fare esercizi, attività fisica giusta e mirata per noi.
Allora, se vogliamo, se è il percorso di rieducazione, sì. Poi in realtà, come dicevi tu prima, dovremmo cominciare molto prima, cioè da quando siamo già alle scuole superiori, imparare a gestire il nostro corpo, quindi lavorare su tutto quello che sono le iperpressioni. Ad esempio, molto spesso da piccolini ci viene insegnato a spingere per fare i nostri bisogni. Già quello è un lavoro non corretto sul pavimento pelvico e su quello che è il trasverso. Quindi partire da lì e quindi rieducare, ad esempio, a non spingere ma a lasciare andare, sarebbe già un grande lavoro, ok? E piano piano proprio lavorare sulla consapevolezza. Come hai detto tu prima, in gravidanza già cambiano tante cose e comunque lavoriamo su un corpo che sta cambiando settimanalmente. Quindi mettere le basi molto prima, proprio come benessere donna, cioè prendo la consapevolezza di come funziono. Perché se so come funziona, posso anche rivolgermi poi al professionista corretto, okay? Perché molto spesso manca anche questa informazione. Ciao, la diastasi, e da chi vado? Okay? Quindi ci deve essere proprio anche,
Certo.
io conosco cosa fa il mio collega e so perché, e magari mando questa persona dal mio collega perché è quel tassello importante per tutto il percorso rieducativo. È importante, ad esempio, quando si esce dall'ospedale si ha l'ovetto. Ok, una cosa che dico sempre a mia mamma, dico, l'ovetto lo fate portare al vostro compagno, voi l'ovetto col bimbo dentro non lo dovete toccare, perché ovviamente avete un pavimento pelvico che è, poverino, che sia stato col cesareo, cioè sia stato un parto cesareo, un parto naturale, comunque è stato messo sotto pressione per 9 mesi, c'è tutta una parte muscolare che si deve riattivare, quindi meno sforzi possibili. E facendo il colpo di tosse, faccio già, ecco, la colpo di tosse è già un capire se io riesco a attivare bene il mio addome, perché se quando tossisco perdo la pipì oppure la pancia si gonfia in avanti, vuol dire che non c'è quello stimolo involontario, quell'attivazione involontaria per poter contenere. Quindi sono già i piccoli segnali, o il gonfio addominale, oppure mi gonfio dopo mangiato, dolore durante i rapporti. Quindi queste sono già delle piccole cose che diventano sia un segnale per andare a chiedere magari un aiuto, ma anche per dire ok, ma se io tossisco in questo modo, vuol dire che non va tanto bene, provo magari a sentire se riesco a attivare gli addominali, oppure ma io sono qua seduta, aspetta che sento se riesco a stringere il pavimento pelvico, cioè riesco a stringere i muscoli con i quali faccio la pipì e la popò, ma come respiro? Quindi queste sono già quelle piccole cosine che diventano sia strumento per capire se va tutto bene, ma anche strumento per cominciare a dire, ah, aspetta che comincio un po' a prendermi cura di me. E poi magari chiamo il professionista che mi può dare effettivamente le indicazioni più corrette. Perché appunto diastasi non è solo addominale, cioè devo valutare il piede, devo valutare tantissime altre cose. Quindi è importante questo, quindi sempre una visione globale.
Che poi quando parlavi mi veniva in mente il fatto che se uno, soprattutto credo noi donne, perché penso che il nostro corpo cambia così tanto anche mensilmente, se riuscissimo già da piccole, se avessimo questa educazione nel conoscerci, poi potremmo anche capire questi cambiamenti, anche per esempio nel postparto. È vero che il nostro corpo cambia radicalmente, però tu poi quando inizi piano piano a ritornare al tuo essere, diciamo, non dico pre-gravidanza perché non si torna proprio pre-gravidanza, però a ritornare al tuo corpo, a riprendere possesso del tuo corpo, diciamo, puoi iniziare a capire le differenze o come mai, quali cambiamenti ci sono o come ti senti. Effettivamente io credo che, almeno per quanto mi riguarda, per esempio, si parlava sempre poco, no? del proprio corpo, dei cambiamenti, anche per esempio le mestruazioni, non venivano nessuno a me, per esempio, mi ha spiegato esattamente che cosa fossero, cioè sapevo, c'era la mestruazione, si cambia, si diventa signorina, che ne so, siamo tornati all'età della pietra ormai, però cioè, non è che c'era proprio un'educazione del perché il tuo corpo cambia, come dovrebbe cambiare, quali sono i tuoi sintomi, come ti dovrebbe... Credo che magari adesso forse le cose stanno migliorando, cambiando, però come dicevi tu, sicuramente non è semplicemente andare in palestra e rimettersi a fare addominali, a rivedere la pancia piatta, perché magari la pancia piatta va bene, però non risolve altri problemi che ci sono. Quindi è importantissimo, forse, come dicevi, rivolgersi a delle persone dei vari settori, del settore giusto per farti capire meglio il tuo corpo, come funziona, cosa sta succedendo. Perché, per esempio, io avevo mal di schiena, non sapevo che il mal di schiena poteva essere correlato a tante altre cose. Per me il mal di schiena, ho fatto un movimento, ho tirato sul bambino, eccetera, eccetera. Comunque, il nostro corpo è una macchina è molto complessa, credo che tu lo sappia meglio di me perché l'hai studiato proprio nel profondo. Senti Elena, se c'è una mamma adesso che è incinta o che magari ha appena partorito o che ha dei dubbi magari, perché non è detto che debba essere per forza come dicevi tu, anche i clienti che hanno partorito moltissimi anni prima, che consigli potresti dare a qualche mamma che ha dei dubbi o non sa bene cosa fare o... Non è sicura neanche se la sua diastasi addominale è a posto, perché magari nessuno gliel'ha mai controllata.
Recuperare tante informazioni. Io una cosa che dico sempre alle donne che seguo è rivolgetevi a un'ostetrica specializzata. Quindi questo potrebbe essere il primo passaggio. Quindi quella figura sanitaria di riferimento che segue sia la gravidanza che il postparto e ha delle competenze. Anche in questo settore, quindi potrebbe essere la figura intanto di riferimento proprio di base, quindi trovare proprio un'ostetrica che vi possa aiutare a darvi questi strumenti e a mettervi magari a cominciare qualche pulce, insomma, a mettervi qualche pulce nell'orecchio e poi cercare proprio provare a trovare nel territorio anche online dei professionisti che si occupino in modo competente di questo settore, di questi argomenti, perché non dobbiamo, come ho detto prima, guardare solo il muscolo, ma sempre la globalità della persona, quindi cercare degli operatori che mettano insieme il tutto, ok? Il consiglio che posso dare proprio è muovetevi. Non state sedute, ok? E se avete qualche dolore, non sottovalutatelo perché molte volte è il sintomo di qualcos'altro. Cioè, come dicevi prima, il mal di schiena, ok, non è solo faccio il movimento, ma quel mal di schiena magari origine molto distante, può essere dato appunto da un cesareo, magari della prima gravidanza, oppure da un discorso di bacino che, non so, il muscolo psoas è un po' più rigido, quindi mi tiene un pochino di più e gli ormoni non riescono ad alleggerire, ad allentare un po' quelle che sono le strutture del bacino. Quindi proprio muovetevi, cominciate a muovervi, cominciate a sperimentare il corpo. Se vedete che c'è qualcosa che non va, non è, ah sì, vabbè, ma tanto passerà. No, provate magari a fare riferimento a quegli specialisti che però hanno una visione un po' più completa, quindi non ho mal di schiena, ti do la pastiglia, ma hai mal di schiena? Ok, proviamo a capire che cosa sta succedendo, come mai, ok? E quindi possono ruotare in realtà molti professionisti e quindi essere utile molte figure professionali, quindi appunto abbiamo detto l'ostetrica di riferimento, ma può essere la posturologa, l'osteopata, la nutrizionista, quindi sono varie in realtà, poi la psicoterapeuta. Perché comunque sono proprio, si può prendere, osservare la gravidanza con vari lenti, ok? E quindi ognuno di questi operatori può dare il contributo per aiutare sia in modo specifico nella diastasi, ma proprio per affrontare la gravidanza. Quindi è importante sempre lavorare in team, anche se non sei nello stesso centro o nella stessa struttura, mantenere questo collegamento dove la donna è al centro. Donna e bambino sono al centro in caso di gravidanza e insieme coordinarsi perché e tutto venga per il meglio. Quindi, secondo me, è questo più il consiglio che posso dare. Quindi, prendetevi cura di voi stesse e abbiate vicino dei professionisti che tengano proprio alla vostra salute e non semplicemente a guardare quel pezzettino se funziona o meno, perché magari quel pezzettino può funzionare, ma tutto il resto no. E quindi è importante sempre una visione globale.
Certo, e poi magari quel pezzettino che non funziona in realtà è il sintomo di qualcos'altro che in realtà non funziona, come dici tu, magari quella parte lì è ok, sembra ok perché spesso a volte noi andiamo da un medico e dicono guarda che non hai niente, però se tu non stai bene vuol dire che magari qualcos'altro è lì che non funziona e quindi questo è semplicemente solo un allarme di qualcos'altro dietro che non va. E anche prendetevi, io mi permetto di aggiungere... Prendetevi cura anche della vostra salute mentale perché a volte il nostro corpo è solo uno specchio di quello che magari sono le nostre emozioni e quello che sta passando nella nostra testa. Quindi magari, come dicevi tu, rivolgetevi a più persone, a più professionisti che possono darvi, un supporto più completo. Quindi sicuramente è importantissimo. E magari affidarvi anche, cioè per fortuna adesso il nostro, siamo bombardati da una parte da tanta informazione, però anche online affidarsi alle persone giuste vi possono semplicemente magari far riflettere, far conoscere e far dire: ah, ma magari questo potrebbe essere giusto per me. Quindi è importante anche informarsi dalle fonti giuste. Elena, prima di salutarci, se vuoi aggiungere qualcosa e poi farci sapere dove possiamo trovarti, anche perché così la gente, le nostre ascoltatrici possono informarsi tramite le tue conoscenze, insomma.
Sì, certamente. Volevo aggiungere un piccolo esempio di una donna che sto seguendo per farvi capire com'è proprio globale. E lei è arrivata da me per una diastasi dopo 12 anni, quindi ha partorito 12 anni fa. In prima valutazione mi ha portato dei test e ho scoperto che lei è allergica all'istamina, quindi a tutti i cibi che contengono istamina. Lei da me veniva per un gonfiore addominale. Per questa diastasi che però non le era stata diagnosticata, quindi l'abbiamo poi scoperto durante la valutazione, ma lì il problema principale non è solo fare dell'attività con me, ma è proprio cominciare a togliere tutto quello che contiene l'istamina. Quindi il passaggio più importante in questo momento è andare a riequilibrare l'alimentazione per togliere il gonfiore per poter poi fare bene gli esercizi. Quindi questo per dare proprio un esempio globale di come poi deve essere anche lo specialista a cui vi potete rivolgere. E invece mi potete trovare su Instagram come Posturologia Femminile e anche in Facebook, sempre con lo stesso nome. Mi trovate online e mi trovate anche in presenza in Veneto. Quindi mantengo ancora le due realtà, quindi sia in
Certo.
presenza che online.
E meno male che c'è online perché così magari chi non può venire in presenza può anche cercarti, insomma. Ed Elena collabora con noi anche nel nostro centro maternità online, quindi se volete anche andare a sbirciare nella nostra pagina, nel nostro sito, potete trovare informazioni su Elena. Bene, grazie mille. Elena, è stato molto piacevole parlare con te oggi. Abbiamo scoperto un sacco di cose, mi hai fatto riflettere un sacco. Un po'. Adesso mi viene un po' l'ansia, ho detto, oddio, tutti i controlli che devo fare. Io più parlo con voi professioniste, più dico, oddio, aspetta che mi segno anche questa visita.
No, ma tutto con molta leggerezza, cioè è
Sì,
proprio un
sì.
prendersi cura generale, quindi non è un allarmismo, però se c'è qualcosa che non va, non rimandiamolo troppo, perché dopo non è più una cosina che non va, ma
Assolutamente.
diventa tanto, quindi non è più il sintomo che ci dice, ma diventano tanti sintomi e quindi poi là ci vuole un po' più di lavoro per rimettere un pochino le
Certo.
cose a posto, quindi è solamente quello, prendersi cura,
Beh.
proprio è il messaggio, prendersi cura.
Sì. Poi la salute è la cosa fondamentale, perché se non c'è la salute non c'è nulla, quindi mi raccomando, prendiamoci cura di noi stesse. Va bene, grazie infinite, Elena. E alla prossima, sicuramente ci risentiremo per altri argomenti perché ce ne sono tanti da trattare. Grazie mille, grazie a tutti e alla prossima.
Io vi ringrazio ancora per l'invito e vi auguro un buon percorso a tutti. Grazie mille.
Grazie, ciao.
Ciao.
Grazie per aver ascoltato SOS Mamma.
Se la puntata ti è piaciuta, ti invitiamo a iscriverti al podcast per non perderti le prossime puntate.
Seguici su Instagram, dove siamo sempre disponibili per rispondere a qualsiasi domanda.
E ricordati che la mamma perfetta non esiste.
Ma tu sei perfetta per i tuoi figli.
Alla prossima puntata!